Facciamo con Stefano Capozzucca. Ciao direttore, buonasera e bentrovato. Ciao.
Ciao Nicolò, buonasera a tutti.
Allora, caro Stefano, parto con le ultime trattative di mercato che riguardano un po' le principali squadre italiane e vado subito sulla Juventus. A tuo avviso questa operazione Morata era programmata o è stato una sorta, non dico di piano B, però un'inversione a U che ha dovuto fare la Juventus per le difficoltà di Dzeko?
Beh, è normale che quando si opera nel mercato, specialmente Fabio Paratici, uno dei migliori direttori che abbiamo in Italia, ha diversi diciamo piani, piano A, piano B, piano C, quindi non è che tu fai solo solo obiettivo e se poi dopo non lo riesci a centrare sei spiazzato. Quindi Morata faceva parte di un pool di giocatori che potevano essere di interesse per la Juve, magari sì. Non era il primo obiettivo, ma sicuramente era fra gli obiettivi della Juve.
Sì, io credo che forse il giocatore ideale fosse sempre stato Dzeko, no? Cioè, perché poi per giocare con Ronaldo, anche Suarez sicuramente poteva diventare una grande occasione di mercato, Stefano. Però è un altro tipo di giocatore. Dzeko, secondo me, è proprio il classico, no? Attaccante che fa gol, ma che fa segnare gli altri e che gioca anche per gli altri. Ecco perché, a mio avviso, l'indicazione di Dzeko poteva essere, no, forse quella prioritaria, anche per Pirlo magari.
Beh, Dzeko sicuramente è un profilo di spessore, anche se non è più giovanissimo, ma è un giocatore che si fa valere e secondo me il fatto che non sia andato alla Juve è una cosa molto importante per i tifosi della Roma, perché se rimane a Roma è un valore aggiunto.
Sì, tenendo presente, Stefano, che poi c'è, cioè, il percorso di Dzeko, no, nelle trattative di mercato è un percorso molto curioso, no? Se ti ricordi bene era stato quasi venduto al Chelsea e poi è rimasto. L'anno scorso sembrava un centimetro dall'Inter e poi è rimasto, quest'anno era praticamente a meno di un centimetro alla Juve ed è rimasto. Cioè, quindi, e comunque tutte le volte ha ricominciato da grande professionista qual è, con lo stesso spirito, perché poi uno ci può anche rimanere male, no, alla fine.
Diciamo che le cronache rosa dicono che la moglie di Dzeko è contenta e felice di rimanere a Roma, quindi queste, diciamo, in toppi di mercato per Dzeko fanno felice la moglie, almeno qualcuno è felice in casa.
Giusto. Senti, all'Inter a tuo avviso come stanno operando? Perché Hakimi è stato un colpo, secondo me, importantissimo. Vidal era una richiesta, è una richiesta che Conte aveva ormai da tanto tempo. È arrivato Kolarov. A tuo avviso faranno davvero uscire un altro giocatore? Perché poi, insomma, qui stiamo parlando di uscite, ci può essere Vecino, ci può essere Nainggolan, però non sono uscite, secondo me, che porteranno nelle casse dell'Inter milioni di euro. Cioè, quello che potrebbe spostare gli equilibri è magari un giocatore come Skriniar, ecco, potrebbe succedere.
Scusami, l'Inter è stata chiara, la società, per investire devono vendere, sì. Quindi se escono dei giocatori perché ne entrano degli altri, è normale che l'acquisto, che magari in questo momento non se ne parla più perché sono fatto in primis, diciamo, all'inizio quando ancora si giocava, è quello di Hakimi, un giocatore secondo me molto importante per l'economia del gioco dell'Inter, e adesso è arrivato Vidal e Kolarov che danno esperienza alla squadra. Vinto secondo me sarà la maggiore antagonista per lo scudetto alla Juve.
Forse gli manca un esterno a sinistra, senz'altro che solo Young non basta, cioè lì probabilmente se esce D'Albert dovranno andare su un altro profilo di livello, no? Perché poi alla fine se giochi in Champions, fai il campionato e c'è la Coppa Italia, un solo esterno non basta.
Ma io sono convinto che la rosa dell'Inter verrà completata, perché dopo i mal di pancia di Antonio Conte e poi la risoluzione di tutti i problemi con una pace dichiarata a tutti, della serenità in casa Inter, penso che sia l'obiettivo di tutti, di quello di dare a Conte una squadra che possa primeggiare per vincere lo scudetto.
Senti Stefano, prima parlavi giustamente, no, di Fabio Paratici, che è uno dei migliori direttori sportivi in circolazione, però anche lui è finito nel problema che oggi hanno tutti nel calcio, cioè che bisogna prima vendere e poi comprare, e il problema della Juve è che ha dei giocatori talmente importanti che, cioè, non puoi vendere a squadre di rango inferiore, no, per certi versi, ma non perché non li accettino o non abbiano la possibilità di studiare delle formule di acquisto, perché il problema grosso diventano gli ingaggi.
Sicuramente il mercato delle grandi è diventato un mercato difficile, perché il mercato della Juve si restringe a 6-7 squadre, quindi non è che
appunto,
anzi mettiamo 10 in Europa,
sì.
Perché i contratti che hanno non sono accessibili, cioè un giocatore della Juve non è accessibile neanche per l'Atalanta, che ormai è una forza importante di questo campionato, quindi e quindi diventa difficile fare mercato, perché o li dai al Paris Saint Germain per dire un nome, o al Manchester, o al Bayern, a parte in Italia sono poche le squadre che possono sostenere queste spese, o se no devi fare delle, come detto prima, delle cessioni che non sono poi non delle cessioni, cioè dando una, un incentivo all'esero a questi giocatori e ripianando anche la parte di contratto.
Senti, invece voglio chiederti la tua idea sul futuro di Chiesa, Stefano, perché comunque è un altro di quei giocatori forti che però è penalizzato dal momento storico, perché cioè se prima la Fiorentina magari poteva anche chiedere in condizioni normali 70 milioni di euro, oggi queste cifre sono quasi impossibili da arrivare, ecco, però mancano 10 giorni alla fine del mercato e io credo che l'unica possibilità resti sempre la Juventus, ammesso che venda Douglas Costa. Secondo te come va a finire così da esterno, da osservatore esterno?
Allora, io ero convinto in un primo momento che Chiesa era sicuramente uno dei giocatori partenti
dalla Fiorentina, sì.
O all'Inter o alla Juve, quindi sono le due squadre che potevano acquisire questo calciatore. Poi le dichiarazioni sono state un po' contraddittorie, quelle che sono state in casa fiorentina. Si voleva blindare questo giocatore per la crescita della squadra viola, che secondo me la Fiorentina sarà la squadra del futuro, che potrà crescere con degli step regolari, cioè non di punti in bianco, ma gradino per gradino potrà diventare una società ambiziosa per le zone UEFA e addirittura Champions. E quindi ero convinto che poteva rimanere, ma le ultime dichiarazioni dicono che insomma nulla è vietato anche a una cessione eventuale di Chiesa.
Sì.
È normale che, ripeto, chi può acquistare Chiesa è solo un grande club, e quindi si contano sulle mani in Italia, anzi delle dita,
sì.
Sono Juventus e Inter.
Sì, però l'Inter oggi, già voglio dire, l'Inter mi sembra che giocando col 3-5-2 c'è anche
una fatica, esatto.
Esatto, cioè alla fine o lo fai giocare come punta, una delle due punte, o altrimenti, cioè è vero che Iachini anche dopodomani a San Siro con ogni probabilità lo presenterà come esterno di destra, però è chiaro che questo non è il ruolo definitivo di Federico Chiesa, quindi ecco l'Inter per questioni di modulo, anche se poi mi verrebbe da dire la Juventus come giocherà, perché noi abbiamo visto la prima partita è un 3-5-2 quello di Pirlo, ma poi cambierà?
Non lo so, guarda, la prima partita è stata una partita positiva per la Juventus di Pirlo, ha fatto una buona gara, però lo stesso Ranieri si è lamentato della prestazione dei suoi,
sì.
Quindi il campionato bisogna vederlo, giudicarlo dopo la 10ª giornata, cominciare a giudicarlo, perché adesso è un po' anomalo quello che si vede, perché molte squadre addirittura non hanno fatto neanche amichevoli pre-campionato,
sì, sì.
È finito il campionato, hanno fatto una sosta breve di vacanza, poi si sono rituffati subito in una sommaria preparazione e subito in campionato, quindi oggi dare dei giudizi mi sembra un pochino azzardato.
Stefano, tu conosci benissimo Gasperini, come giudichi il mercato che ha fatto l'Atalanta? Io ti dico subito, oggi se dovessi fare un nome, che come al solito noi hanno preso tanti giocatori anche in questa sessione, Lammers sicuramente è forte e tutto quello che volete, però io mi gioco Miranchuk come nuovo elemento, come l'anno scorso poteva essere Malinovskyi. Ecco, questa Atalanta oggi secondo te quanto è forte?
Beh, Miranchuk è un giocatore di grande livello, come Malinovskyi, come il problema dell'Atalanta, secondo me, io con Gasperini parliamo molto, e sicuramente è importante il recupero di Ilicic,
sì.
Questo giocatore
sposta gli equilibri,
quest'anno di essere un giocatore super, in un organico importante, ma lui è un giocatore super che è quello che fa prendere gli equilibri di questa squadra, quindi al di là degli acquisti che sono tutti positivi dell'Atalanta, che ha dimostrato in questi anni di sbagliare poco, è importante recuperare questo grande giocatore.
Sì. Siccome nella vita, come nello sport, si vive di stimoli, no? Di ambizioni, Stefano, di obiettivi che uno si deve fissare. Cioè, ora, francamente, se io penso alla storia recente dell'Atalanta e alla storia in generale dell'Atalanta, cioè quello che ha fatto Gasperini all'Atalanta, secondo me, è praticamente irripetibile. Cioè, l'anno scorso sono arrivati ai quarti di finale di Champions League a due minuti da una semifinale che sarebbe stato un risultato pazzesco. Sono entrati nuovamente in Champions League. Cioè, oggi, quale può essere l'obiettivo ulteriore dell'Atalanta? Cioè, come fa l'Atalanta? O lotta per lo scudetto? Perché ora alzare ulteriormente l'asticella vuol dire lottare per lo scudetto.
Ma guarda, io dico che mantenersi è già un traguardo, perché... Sì. Mi sembra che sia Napoli, che sia il Milan, sono due squadre che si sono migliorate.
Sì.
Quindi non è che il gruppo delle pretendenti a far bene è aumentato, non c'è più solo l'Inter e la Lazio, diciamo, come antagoniste dell'Atalanta, parlo, a parte la Juve. Oggi mi sembra di aggiungere altre due squadre che le vedo nettamente migliorate, che sono Napoli e appunto, come ho detto, e Milan,
Il Milan,
ha fatto un buon mercato che ho visto molto bene col Bologna. Quindi l'Atalanta non è che deve puntare lo scudetto, già ripetersi è un traguardo importante per l'Atalanta.
Stefano, secondo te Milik alla fine andrà via dal Napoli? Perché sono 10 giorni caldi, molto caldi, insomma, l'operazione che era stata imbastita, no? Era Milik alla Roma, Dzeko alla Juventus, insomma erano un po' tutti contenti, poi però si è stoppata, come a volte capita nel calciomercato. Come andrà a finire così da osservatore?
Beh, secondo me sicuramente cercheranno di cederlo, perché insomma hanno preso Osimhen, che è un giocatore straordinario.
Davvero, forte per me. Grandissimo acquisto, sei d'accordo Osimhen?
Molto, molto, perché hanno criticato cose per quello che hanno speso, ma li vale tutti questi soldi secondo me. E quindi secondo me cercheranno fino all'ultimo di trovargli una collocazione anche all'estero, perché anche lui è un giocatore di buon livello e quindi non si possono permettere di tenere un'alternativa, una riserva come Milik a Napoli, quindi hanno anche Petagna, quindi sì. Io penso che Napoli farà di tutti i giuntoli di poter piazzare questo calciatore.
Senti Stefano, io devo dirti la verità, continuo a essere stupito in positivo dal mercato del Cagliari, perché già l'anno scorso hanno fatto grandi cose, cioè oggi il Cagliari ha preso anche Godin, secondo me alla fine riprenderà anche Nainggolan. Stanno facendo, cioè, secondo me hanno sistemato quel punto che probabilmente era il vero grande punto debole dello scorso anno, cioè la difesa. Cioè, se tu prendi Godin, cioè, a questo punto hai dato una botta forte, no, al reparto, e l'hai arricchito di qualità e di esperienza. Però stanno facendo, cioè, hanno preso Sottil, cioè, hanno confermato il blocco dell'anno scorso. Mi sembra che Giulini, che tu conosci molto bene, sia veramente intenzionato a portare questa squadra sempre più in alto, no?
No, Giulini è un presidente giovane, ambizioso, capace, soprattutto capace, e non accetta i risultati negativi, quindi lui in tutte le maniere cercherà di portare a ridosso dell'Europa il Cagliari, anche se la sua ambizione è poter portare il Cagliari in Europa, quindi non mi stupisce questo fatto di migliorare la squadra e di cercare di migliorarla sempre ogni anno.
Stefano, prima di salutarti, le ultime due considerazioni. La prima, secondo te quale sarà il colpo, così a tua sensazione e idea, di questi ultimi 10 giorni, ammesso che ci sia un bel colpo di mercato ulteriore? Parto da questa.
Beh, secondo me, io sono convinto ancora che l'Inter qualcosa di importante farà, perché vedo come l'anno importante che possa vincere lo scudetto.
E qualcosa di importante farà? Tu intendi un colpo a centrocampo, in attacco o in difesa?
Un colpo a centrocampo, ancora, un colpo importante di un giocatore importante.
Che potrebbe essere Kanté?
Io non dico il nome perché può essere chiunque. Poi
però un colpo importante a centrocampo.
Importante lo posso fare, sì.
Bene, e l'altra considerazione con la quale ti saluto è: qual è la squadra che oggi ti incuriosisce di più? Magari anche tra le neopromosse, perché poi in realtà non è che dobbiamo pensare solamente alle altre. C'è una squadra che ti incuriosisce, che dici voglio vedere come finirà questa stagione, perché si è mossa in un certo modo, perché ha un bravo allenatore? C'è proprio una tua indicazione?
Ma guarda, secondo me chi ha lavorato bene fino adesso, al di là di tutto quello che si dice in giro, prestiti secchi, non secchi, però chi ha lavorato con intelligenza, nel senso di chi ha fatto una squadra competitiva, è il Genoa, con Fagiano.
Quindi insomma mi sembra che sia sicuramente una buona scelta la tua, nel senso che è vero, perché hanno fatto tanti acquisti e potrebbero prendere anche Balotelli alla fine, quindi insomma, che poi non è certo l'ultimo giocatore degli arrivati.
Ricordiamoci, ecco, che Daniele Fagiano è quello delle scommesse, a parte che Balotelli è un giocatore che piace sempre al presidente Preziosi, perché è un pallino che da anni
Balotelli è sempre stato un pallino di Preziosi. Non lo sapevo.
È stato un pallino.
Ah, okay.
Però ricordiamoci che Daniele ha fatto tante scommesse
e le ha quasi tutte vinte,
quasi Gervinho.
È vero.
L'ha preso a Parma quando nessuno lo voleva e l'ha rivalutato, perché Gervinho, specialmente il primo anno che l'ha preso, ha fatto un grandissimo campionato.
È vero, e quindi insomma vediamo se, se andrà bene anche questa volta Daniele Faggiano. Io ti ringrazio Stefano, è stato un piacere averti qua a Tempo Radio, stai aperto, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto. Ciao Stefano, buon lavoro.
Ciao.
Ciao.